meno si può altro che ringraziare, innanzitutto perché un conto le cose pensare e dire, un conto le vedere vissute, una cosa estremamente bella. Ecco, quindi tutto grazie. Io ho fatto un discorso praticamente sulla vita e chiamami tu mi hai spiazzato perché tu stai vivendo queste cose qua. Io cercherò ad andare un po' braccio di trasmettere alcune riflessioni che hanno fatto, che ci hanno portato poi alla fine a trovare il caso e ci hanno portato adesso a 25 anni, a 25 anni non siamo neanche accorti, a celebrare questo anniversario. Ecco, anche tu l'hai usato per andare alla montagna, la vita spesso la paragoniamo a un cammino e di fatto la vita lo è in qualche misura, è una metafora utilizzata e fondamentalmente per indicare il movimento che è la vita dentro di sé. Infatti, anche se è una frase difficile, la definizione più bella che ho incontrato studiando, riflettendo sulla vita, è che è un'azione immanente autoperfezionante, cioè la vita ha dentro di sé una forza che le permette di svolgere questo cammino verso uno sviluppo alla fine, che noi non conosciamo, perché vivendo noi non sappiamo mai come va a finire, che persegue nonostante tutto in modo continuo, programmato, costante. E questo è scritto dentro ognuno di noi, ognuno ha questo suo processo che inizia a un certo punto e con un viaggio ci porta dentro. Ecco, in questo genere una cosa importantissima secondo me è considerare sempre che noi non siamo soli. E questo è talmente vero che nel nostro libro sacro, nella Genesi, è stato stabilito così. Cioè, non era bene che fossimo soli, ma poi era necessario che ci fosse un aiuto che potesse starci di fronte, guardarci negli occhi, essere pari a noi. E questo perché fondamentalmente, qui il discorso dello sguardo è fondamentale, riconoscendoci l'un l'altro, permetteva a noi di riconoscere l'altro, ma soprattutto di conoscere noi stessi. Ecco, noi siamo persone umane. E parlando in maniera laica, persone umane sono dei soggetti di diritto, uno dei diritti fondamentali, il primo, l'abbiamo visto prima, è quello di vivere. E noi viviamo fondamentalmente, abbiamo diritto a vivere, semplicemente perché esistiamo. Il termine difficile è già usato, quindi possiamo ripeterlo. Il fondamento della nostra vita è ontologico, cioè noi abbiamo diritto a vivere perché ci siamo, perché nessuno ha diritto a togliere a qualcuno ciò che fondamentalmente non possediamo. Ecco, noi siamo stati chiamati quindi a essere uomini, ma non diventiamo uomini, noi siamo uomini, cioè è un modo d'essere per ciascuno di noi che inizia a un certo punto, al momento della fecondazione, e da lì in poi, io andrei un passo oltre, dura per l'eternità, perché noi siamo persone per sempre. Lo siamo anche oltre la nostra morte corporale, dal punto di vista, se volete, di fede, se volete, filosofico. Non è un concetto così semplice. Adesso noi abbiamo tutti dentro di noi, noi ci dimentichiamo che noi abbiamo delle radici giudaico-cristiane profondissime che ce l'hanno donato. Perché per Atene democratiche, persone umane, erano rimaste tutti, le donne, i bambini, gli stranieri, gli schiavi, non lo erano. Per Roma lo schiavo era una cosa. Cristo ha detto a un certo punto, siamo tutti persone. Ha allargato il concetto di persona in un certo momento della storia, ha abbracciato l'intero universo. E questa storia ha avuto molte vicissitudini e dall'Ottocento in poi, quando a un certo punto il concetto darwinistico dell'evoluzione ha cominciato ad avere un'applicazione sociale, nell'eugenetica ad esempio, il concetto è stato nuovamente ristretto, cioè si è separato l'essere uomini da essere persone. Sono diventate nuovamente due cose disgiunte. E allora si cominciò, come ho già detto, a affermare che un uomo per essere persona doveva non più semplicemente essere, ma doveva avere certe caratteristiche. Devi superare un test, se no non sei persona. E quindi, a un certo punto, l'essere persona diventa uno stato sociale, che deve essere guadagnato, ma che può essere anche perso. E quindi, insieme al concetto di insieme all'essere persona perdi anche tutti i diritti che essere persona comporta, ad esempio quello che rispetti la tua vita. Allora, il primo problema che nasce al giorno d'oggi, riprendendo le parole di Mario all'inizio, è la cosificazione dell'altro. L'altro diventa un oggetto, l'altro se non ha certe caratteristiche, perché è troppo piccolo, se le ha perse per malattia, per età, non è più persona, e quindi non è più un fine, ma diventa un mezzo, diventa un oggetto che possiamo usare o meno. E questo è ciò che accomuna l'embrione, il feto, il grande anziano, il demente, il malato, che a un certo punto per certe caratteristiche qualcuno sarà dato il diritto di porre come condizione per poterlo definire persona. Noi abbiamo adesso, da poco, celebrato la giornata della Shoah, oggi è la giornata delle foglie. Ricordiamoci che bisogna anche non mettere i suoi ipocriti. Noi non possiamo celebrare queste giornate fino in fondo e veramente se non ci ricordiamo che, ad esempio, in Italia, tranquillamente, da quando c'è una certa legge, abbiamo eliminato 5 milioni di persone. I tedeschi, durante i nazisti, durante i campi di sterminio, erano andati fuori circa 2 milioni di bambini. Erano dei dilettanti. Cioè, attenzione bene, perché essere ebrei, essere rom, essere negri, essere italiani, essere feti o embrioni, o magari avere la sfortuna di essere embrione se sono stato esposto alla diossina, essere embrione e forse avere la potenzialità di sviluppare una certa malattia, noi oggi possiamo fare queste diagnosi, non può permetterci di dire qual è l'embrione per una persona. Come è stato detto, non è la qualità ma è l'essere che ci rende tale. E siccome noi lasciamo persone, nessuna di queste qualità può togliercela, se non con la violenza, e bisogna avere il coraggio di dire che è violenza. Essere cose è un altro problema, ad esempio, che supera questo. Quando tu diventi una cosa, non sei più una persona, tu sei tutelato solo se qualcuno si prende cura di te, non perché tu hai diritto a quello. È il discorso dell'oggetto. A Roma, se uno ammazzava lo schiavo un altro, doveva esercire il padrone. Non perché aveva ammazzato lo schiavo, ma semplicemente perché aveva provocato un danno al padrone. Come quando a noi rovina l'automobile, mi ripagano, non perché mi hanno danneggiato me, e neanche l'automobile che poi era cosa, ma perché hanno danneggiato un mio bene, e essendo io soggetto diritto persona per ora ancora, devono esercire. Allora, c'è un secondo grande problema. Se l'altro è una cosa, e questo è il secondo aspetto del problema, della cosificazione, se è un oggetto non può più riconoscere in noi l'uomo che noi siamo. Cioè, nel momento stesso in cui noi guardando l'altro non riconosciamo in lui una persona, il suo sguardo non è più sufficiente per dare a noi di riflesso la sensazione di esserlo, la convinzione di esserlo. Cioè, senza più rapporto paritario con l'altro, noi diventiamo soli. Ci isoliamo. Il cosificare l'altro rende solo noi stessi. Non c'è più amore per l'altro, non c'è più libertà per l'altro. L'amore diventa amore egoistico, ripiegato su noi stessi. Narcisistico alla fine è possesso, perché l'altro delle cose si possiedono. Allora, e secondo me questo è una delle cose più pericolose, perché possedere senza essere diventa sterile, stanca, porta a lasciarsi, cioè diventiamo incapaci di relazioni stabili. E così si sta insieme per comodo, per soddisfare bisogni, disegni, basse necessità, e quando c'è un problema non si concepisce più la vita insieme, un modo più grande, migliore per superare i problemi, ma lo stare insieme viene visto come un problema, se ci si lascia. Alla fine considerare l'altro una cosa porta all'incapacità di amare per sempre, cioè di prendere impegni per sempre. 25 anni fa è nato il caso. Allora, perché l'abbiamo fatto? Fondamentalmente, dovendo dare una spiegazione adesso di tanto di tempo, è per affermare che essere è più grande di avere. Affermare che l'avere o non avere risorse non può impedire a chi c'è già di continuare ad essere. Soprattutto per smascherare una grossa falsità di oggi, un grosso alibi. Guarda che non è il non avere che uccide l'essere, ma non volere essere disposti ad accettare l'altro, uno per com'è. E secondo, per quando viene, che è un'altra caratteristica del suo essere, l'altro inaspettato, ci sorprende sempre. Però ci sorprende perché ha una sua forza, che ci interroga, ci chiede di farci il gesto, di cambiare i nostri progetti, di condividere nuovi progetti con lui, semplicemente per amore dell'altro.